silenzio, la contemplazione, il tentativo di integrare anche con la fantasia nelle scene evangeliche che abbiamo ascoltato. Ho sperimentato la vita di questo mondo, ho visto il pensiero sulla fine dei concetti, ho sperimentato la vita in Italia, lasciata poi l'iniziativa di Gesù, come risposta a diverse riflessioni. Questa sera ci sperimenteremo anche in un altro modo, perché molto sono gli istituti di riflessione che si possono aprire a un contatto con il Signore, perché uno di noi si lascia incantare per esempio da un fiore particolarmente bello, qualche altro si dedica alla meditazione sulla storia, cercando di cogliere negli avvenimenti i segni della presenza del Signore. Gli spunti di questa sera partiranno da un segno grafico, un monogramma che è molto diffuso in molte parti del mondo e che ci sarà spiegato, illustrato e commentato dal padre Andrea Dall'Asta. È un modo di meditare sulla risurrezione del Signore e un invito ad avere presenti ogni giorno un po' tutto il mistero pasquale, la sua nascita, la sua morte e risurrezione. Quindi questi spunti che ascolteremo ora sono, come sempre, una introduzione alla preghiera. Quindi il punto di arrivo desiderato di queste istruzioni, queste introduzioni, il punto di arrivo desiderato è un contatto in qualche maniera anche iniziale con il Signore. Quindi non è un aggiornamento teologico, non è una pura contemplazione estetica, si tratta di un invito a stabilire, secondo la grazia che il Signore concede a ciascuno di noi, un rapporto con il Signore. Ci introduciamo, come sempre, anzitutto con questo testo di preghiera che trovate nella seconda facciata del foglio e che è una preghiera di San Paolo VI, quando era ancora vescovo di Milano, e tratto questa preghiera dalla sua lettera pastorale alla diocesi di Milano nel 1955. Poi ascolteremo un breve testo liturgico, perché si usa di fatto spesso nella liturgia, e poi ascolteremo infine l'introduzione del padre Andrea. Possiamo leggere alternativamente questa preghiera in due cori, cominciando da questa parte della chiesa, il secondo coro sarà quella là. Cominciamo noi. O Cristo, nostro unico mediatore, tu ci sei necessario per vivere in comunione con Dio Padre, per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi, per essere rigenerati nello Spirito Santo.
Dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione.
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi, per imparare l'amore vero e camminare nella gioia e nella forza della tua carità. Lungo il cammino della nostra vita faticosa, fino all'incontro finale con te, amato, con te atteso, con te benedetto dei secoli. Amen. Su questo testo, evidentemente, di San Paolo VI, potete anche ritornare poi nel momento di silenzio della preghiera personale. Ora ascoltiamo questo breve testo tratto dalla lettera di Paolo, di San Paolo, ai Filippesi, il capitolo secondo.
Dalla lettera di Paolo ai Filippesi. Essi, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile a noi. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra. Stasera sarà una meditazione molto visiva tra l'ascolto e la visione. Prima di iniziare questa meditazione chiederei di sollevare lo sguardo verso l'alto, al centro delle vele, delle volte a vela delle due campate, dove c'è il Gibeo con iscritto il nome di Gesù, IHS. Il Gibeo del nome di Gesù. Poi, dopo aver contemplato questo cerchio raggiante, abbassiamo lo sguardo e notiamo come questo nome si ripeta nei confessionali. Può scegliere un confessionale a seconda della propria posizione e si accorgerà che il nome di Gesù è ripetuto due volte in un registro superiore tra due formelle nella parte alta del confessionale e poi nella parte inferiore, vale a dire nello sportello che una volta aperto permette al sacerdote di entrare per confessare. Il nome di Gesù è chiaramente poi ripetuto nella sacrestia, che è il luogo dove anticamente veniva conservato il tabernacolo, l'ostia consacrata, la riserva eucaristica, il pane della vita. Chiediamo prima di tutto al Signore la grazia di sapere vedere e ascoltare quel nome, perché generalmente si ascolta un nome, ma in questo caso noi lo vediamo. Se alziamo lo sguardo, vediamo IHS e vediamo un nome iscritto in un clipeo. Il nome, che cos'è il nome? Il nome è per molti aspetti come la vita. Io non mi do il nome, non me lo do da solo, ma lo ricevo. Il nome è il segno che mi identifica per tutta la mia esistenza, il nome lo porto con me per tutta la vita, anzi, il nome potrebbe identificarsi con la mia identità. Il nome mi viene dato da altri. Il nome non sono io a darmi un nome, ma il nome mi viene dato. E questo spiega anche perché oggi ha senso battezzare un bambino piccolo quando si impone il nome. Per il popolo ebraico era il momento della circoncisione. La vita umana non ha inizio da sola. La vita umana non produce da sola il proprio senso, ma la vita umana in gran parte riceve un senso. E il senso viene prima di noi. Noi nasciamo all'interno di una famiglia, in una determinata cultura, in una società. C'è un senso che ci precede, del bene e del male. Un senso nella sua totalità. Sarà poi a noi discernere nel nostro percorso di vita dove poter scegliere la luce rispetto alle tenebre, il bene rispetto al male. Di fatto la vita ci è donata, la vita non è un nostro prodotto. Noi produciamo tante cose, ma noi non ci produciamo la vita. La vita ci viene donata e la vita trova un compimento in un dono offerto e accolto in termini biblici. Il senso della vita, quella che ci è testimoniata da Gesù, è proprio quel senso, quel dono offerto e accolto fino alla morte di croce, anzi fino alla risurrezione. Il nome così come la vita non è un prodotto che nasce dal mio sforzo, ma è un dono offerto che sono chiamato ad accogliere. Non solo. Il nome introduce nella sfera del linguaggio, introduce nella sfera propria degli esseri umani per eccellenza. Pensate tutte le volte che io sono chiamato col mio nome. Andrea, Giuseppe, Marco, Francesca. Io sono chiamato col mio nome e quel nome è il mio nome. E quel nome, nel momento in cui vengo chiamato con Andrea, dice la mia identità. Meglio, il nome dice la prospettiva in cui inserire la mia vita. La prospettiva in cui inserire il senso più profondo della mia esistenza. In che modo? Potremmo immediatamente chiederci: sento il mio nome incollato alla mia vita, o sento una discrasia tra il mio nome e la mia esistenza? Se il mio nome riflette quello che sto facendo, o se il mio nome al contrario mi crea difficoltà. Il nome, simbolo di una vita, di un dono offerto, donato, accolto e donato. Il nome che introduce nella sfera del linguaggio. In questo senso è molto importante comprendere il significato del nome, a maggior ragione se questo nome è il nome stesso di Dio. Dio ha un nome. Che nome ha il Signore? Nella Bibbia, nei Vangeli, il Signore viene nominato attraverso diversi sostantivi. Primo è Cristo, uno è Cristo. Cristo vuol dire Christos, vuol dire unto del Signore. Noi sappiamo bene che cosa vuol dire unto del Signore. Unto del Signore è il luogo su cui si posa lo Spirito di Dio che ci rende figli. Unzione, simbolo della discesa dello Spirito che si posa su di noi, perché noi siamo abitati dallo Spirito di Dio e lo Spirito di Dio è il nostro compagno di viaggio. È Dio che nello Spirito è
compagno di viaggio. Un altro sostantivo, oltre al primo di Christos, Cristo, è l'Emanuele, splendido. Emanuele è Dio con noi, Dio con noi. Ma se Emanuele è il Dio con noi, se è con noi vuol dire che si è fatto nostro fratello. E se si è fatto nostro fratello significa che ci mostra come vivere da figli. Cosa vuol dire? Renderci figli. Svuotò se stesso, spogliò se stesso, divenendo simile agli uomini. Apparso in forma umana, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio. Vivere da figli. E vivere da figli vuol dire da uomini liberi. E sappiamo molto bene come nella nostra società tutto tenda a renderci come degli schiavi, che schiacciano il loro pulsante per applaudire falsi idoli che ci chiedono di essere adorati, chiedono che noi ci inginocchiamo davanti a loro, pensiamo semplicemente a livello politico. Chi grida più forte, chi parla più forte, chi la spara più grossa, ha diritto di esistenza. Vivere da figli, l'Emanuele, il Dio con noi. Ma c'è un altro nome. Questo ci dice tutta la complessità di che cosa voglia significare conoscere il nome di Dio. Conoscere il nome di Dio che attraversa l'Antico e il Nuovo Testamento ed è sempre vissuto da parte dell'uomo in una dialettica tra il sincero desiderio di essere con l'altro, con il nostro compagno di viaggio, con Dio, con l'Emanuele e al tempo stesso il rischio di manipolarlo e di ingabbiarlo. Da un lato il desiderio di avvicinarci a Lui, ma attenzione, dall'altro lato, nel momento in cui ci siamo avvicinati, ebbene, incappiamo nelle nostre immagini. E di tutto questo, sia l'Antico che il Nuovo Testamento ne sono pienamente coscienti. Anzi, nelle scritture ebraiche, dietro la dichiarazione del nome, si insinua sempre il rischio di imprigionare la persona in una definizione, in un concetto, nell'immagine che mi sono fatto di lui. Nel momento in cui io conosco il nome di una persona, rischio di cambiarla. E accade anche a noi quando etichettiamo le persone. Quando Francesca, ma Francesca è quella lì, ma è chiaro, non può fare diverso da quello. Che cosa vuol dire? Vuol dire che una volta che mi sono fatto attraverso il nome l'idea di quella persona, poi non ne so più. È fatto così, non gli concediamo la possibilità di uscire dai nostri schemi. E Dio di questo è molto cosciente. Pensiamo semplicemente nell'Antico Testamento, l'episodio del rovito ardente, in cui Mosè riceve la propria vocazione di liberare il popolo di Israele. Mosè chiede il nome a Dio. Perché chiede il nome a Dio? Perché gli israeliti, quando gli chiederanno a nome di chi parlerà la futura guida di Israele, a nome di chi parla, questi dovrà rispondere con il nome di chi l'ha inviato. Ed è interessante che Dio risponda non tanto con un nome, quanto piuttosto con un non nome. Io sono colui che sono. Cosa vuol dire io sono colui che sono? È come dire io Andrea sono Andrea, e va bene, quando l'hai detto poi ne so come prima. E è il tetragramma, il vero nome di Dio pronunciato Yahweh, ma in realtà impronunciabile, che nella lettura per rispetto è pronunciato Adonai. Io sono colui che sono. E che gli esegeti interpretano tra molte incertezze in io sono colui che sarò, nel senso che io ci sarò sempre, io sono colui che sarà al tuo fianco, io sono vicino al mio popolo, come una promessa di fedeltà. Non sono quello che sono. Dio non si lascia ingabbiare nelle immagini che noi ci facciamo di Lui. Ma di fatto il dialogo tra Mosè e Dio, in particolare il momento della consegna del nome, costituisce un fatto decisivo che ci guida lungo la storia della salvezza fino alla rivelazione del nome del Figlio, del nome di Gesù. Perché ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. E qual è questo nome che è al di sopra di ogni altro nome? È Gesù. E se il nome di Dio nell'Antico Testamento era impronunciabile, nel Nuovo Testamento quel nome è finalmente rivelato. E con la rivelazione di Cristo nella storia, la rivelazione di Dio di Cristo nella storia, come Mosè accoglie il nome di Dio, così ora noi siamo chiamati ad accogliere il volto di Gesù, che è la manifestazione del volto del Padre, o il suo monogramma. Ed è interessante che nelle antiche immagini paleocristiane spesso il crocifisso veniva collocato o il volto di Gesù, come per esempio il Sant'Apollinare in classe a Ravenna, al centro dell'asse orizzontale dell'asse verticale della croce, al centro era collocato il volto di Gesù, oppure era posto il nome di Gesù, IHS. Ed è il nome che noi possiamo contemplare nel Crivio delle due volte, nei confessionali e nel pulpito, nel podio del pulpito. IHS. IHS, che cosa vuol dire IHS? IHS vuol dire Jesus Hominum Salvator, vale a dire Gesù Salvatore degli uomini. Ed è questo il nome che segnerà tutta la tradizione cristiana e diventerà il simbolo della compagnia di Gesù. IHS. Gesù, Salvatore degli uomini. E che cosa vuol dire? Vuol dire che quel nome, Gesù, segna l'identità del Figlio di Dio. Meglio, segna l'identità di Dio stesso. E chi è Dio? Dio è colui che salva, è Yeshua. Dio è colui che salva, Dio è colui che mi salva. E se, come abbiamo detto, il nome mi dice la prospettiva in cui inserire la sua vita, perché Gesù si incarna nella storia? Gesù si incarna nella storia perché viene a liberarci, viene a liberarmi. E la sua vita avrà un significato per me oggi nella mia vita politica, sociale, intersoggettiva, nella vita culturale. Questo vuol dire che, malgrado i danni della politica, i danni della cultura, i danni della società, Cristo viene a liberarmi in quelle pieghe, in quelle oscurità, in quelle contraddizioni. Gesù sprofonda nella storia per venirmi a liberare. E Dio si incarna nella storia e sarà chiamato Yeshua, Dio salva. E in Cristo Dio consegna il suo nome bellissimo. In Cristo Dio, in quel luogo Dio consegna il suo nome, e in quel luogo Dio può finalmente diventare pienamente nostro compagno di viaggio. In quel nome Dio si consegna all'intera umanità, e il nome di Dio non è più impronunciabile, ma ne conosciamo il nome, perché è il Dio con noi, è il Dio che ci accompagna lungo i sentieri della storia, perché Lui, il Cristo, che ha ricevuto lo Spirito di Dio, che ci rivela la sua vita divina, che ci mostra la presenza sulla terra. Yeshua, colui che viene a liberarmi. E Cristo è la presenza tanto ricercata dal popolo di Israele, la presenza di Dio sotto forma della nuvola luminosa che conduce il popolo di Israele lungo la traversata del deserto, o la Shekinah nel Tempio, nella parte più intima del Tempio, che viene coperta dal velo per essere invisibile, per sottrarsi alla vista degli uomini. Ora, finalmente, quel velo attraverso la croce è stato spezzato e noi possiamo vedere quella presenza in quell'uomo che si identifica in quel nome, e quel nome è Yeshua. E la rivelazione del nome del Padre, originalmente il Figlio, il suo nome, il compimento di ogni uomo e di tutta la creazione, ed è quel nome che è al di sopra di ogni altro nome, Yeshua. Ma Yeshua, perché Yeshua? Yeshua, YHS. YHS, Jesus, Hominus, Salvato, secondo una contrazione di tre lettere, che viene, è già un'antica tradizione, ma che viene poi codificata e raccolta da San Bernardino da Siena nella metà del XV secolo. YHS, come quel nome che viene a segnare colui che mi salva, che compie il viaggio della vita con me. Ma posso interrogarmi, mi posso chiedere che cosa vuol dire conoscere il nome di Gesù, che cosa vuol dire conoscere quell'uomo. Prima di tutto, certamente, credo che occorra comprendere, riconoscere come ha agito e come agisce nella storia, comprendere che cosa significhi quel nome. Vuol dire riconoscere come agisce o ha agito, sta agendo nella storia. E qui nella navata, nel percorso del San Fedele, i gesuiti che ci hanno preceduto, perché tutti questi confessionali sono stati proprio realizzati da fratelli gesuiti, che praticamente hanno speso la loro vita a realizzare i confessionali, la sacrestia di San Fedele, la sacrestia di Sant'Andrea Quirinale a Roma e la sacrestia di Gesù di Genova. Come Gesù agisce nella storia? Se noi guardiamo il registro superiore dei confessionali, noi lo comprendiamo immediatamente. Da un lato, nella formella sinistra, c'è la storia dell'Antico Testamento, nella formella destra c'è la storia con una scena del Nuovo Testamento secondo un'interpretazione tipologica, vale a dire la scena dell'Antico Testamento prefigura quella del Nuovo Testamento. Per cui accanto alla scena di Rebecca il Pozzo, che è una scena sponsale, ci sarà la scena della Samaritana, del dialogo tra Cristo e la Samaritana, come segno di una nuova alleanza che viene a instaurarsi. Scena dell'Antico e del Nuovo Testamento nel registro superiore, e come Dio agisce nella storia. Se noi percorressimo come facevano i fedeli nel XVI secolo, ce ne rendiamo immediatamente conto. Dio è colui che si prende cura del suo popolo, Dio è colui che salva, Dio è colui che mi restituisce la vista, Dio è colui che mi guarisce, Dio è colui che mi promette l'alleanza, una nuova alleanza. Dio è colui che si prende cura di me. E alla fine potremmo chiederci, dopo aver compiuto questo percorso, io dove mi trovo? In che punto della storia mi trovo? Dio agisce nella storia tra l'Antico e il Nuovo Testamento, prefigurando l'Antico, le scene del Nuovo, o meglio, le scene del Nuovo compiendo quelle dell'Antico Testamento, perché io mi posso interrogare in che storia e a che punto della storia della salvezza io mi trovi. Nel registro inferiore, invece, dei confessionali, noi abbiamo le storie della passione di Cristo. Dio è il mio compagno di viaggio e durante le storie della passione di Cristo io posso piangere con Lui, soffrire con Lui, essere con Lui, vivere con Lui, in modo che io possa chiedermi che cosa ho fatto per Cristo, che cosa sto facendo, che cosa farò. Storie dell'Antico e del Nuovo Testamento, nella parte alta, storie della passione, e al centro, nel pulpito, nel podio del pulpito, che è alla mia destra, noi abbiamo le tre scene della nascita, della crocifissione, della trasfigurazione, barra risurrezione. Al centro della storia è collocata l'incarnazione. Cristo è al centro della storia. E che cosa vuol dire che Cristo è al centro della storia? Che Cristo è al centro della mia vita? Cristo nel senso compiuto per me. E il percorso terminava con, nell'altare maggiore, dove vedete oggi c'è l'oste, la corona di spine di Claudio Parmigiani, e un tempo c'era lo stensorio dove si celebrava l'ospensione del Santissimo Sacramento, vale a dire del pane della vita e della, quindi dell'Eucaristia, e segnava il Dio con noi. Il Dio con noi nel tempo della mia storia concreta. Se nella navata c'era la storia nell'Antico e nel Nuovo Testamento, sull'altare maggiore c'era finalmente il tempo concreto della presenza in cui Dio entrava nella mia storia attraverso il pane della vita. E nella navata la scritta del nome di Gesù, IHS, certamente attira l'attenzione. Guardiamo ancora il soffitto, solleviamo lo sguardo. Il nome è collocato entro un clipeo dipinto di bianco, che suggerisce che cosa? Suggerisce l'idea, l'immagine dell'ostia consacrata. Quando noi accogliamo l'ostia consacrata, vedete, c'è la scritta IHS, Jesus Hominus Salvator, è quello, è l'ostia consacrata, al centro delle vene, delle volte a vena che ritmano le due campate. E il clipeo non è collocato in un punto casuale delle volte, ma è collocato al centro della volta. Perché? Perché la volta, lo sappiamo molto bene, è simbolo del firmamento celeste. Per gli antichi aveva un senso simbolico profondissimo. Che cosa vuol dire? Che il nome di Gesù sorregge l'intero cosmo. Il nome di Gesù è al centro dell'universo. Il nome di Gesù è come l'albero della vita, che si pone come asse del mondo. Ritroviamo appunto ancora il nome dei confessionali. Ma dal punto di vista iconografico, un aspetto che caratterizza il nome, il modo inconfondibile di HS sono San Fedele, noi vediamo che sopra l'asta orizzontale della lettera A è collocato il bambino Gesù con le braccia aperte, come se fosse Cristo crocifisso. L'ostia consacrata è strettamente legata a Cristo crocifisso. Ma al tempo stesso questo Cristo crocifisso sulla mano destra sorregge il cosmo, vale a dire è Cristo pantocratore. Perché? Perché la croce sorregge il cosmo, la croce è il centro dell'universo, la croce è il senso della vita. L'ostia, il pane della vita, il Cristo pantocratore, il Cristo crocifisso, E noi sappiamo molto bene come le braccia aperte alludano sia all'abbraccio della croce, ma anche alla posizione dell'orante. E l'orante siamo noi, che siamo colti nel gesto di accogliere la luce del sole che proviene dall'est. E Gesù si colloca nella stessa posizione dell'orante, lui che Cristo crocifisso e al tempo stesso Cristo fatto creatore, per accogliere la luce del Padre, per diventare lui stesso luce del mondo. E se noi guardiamo infatti attorno al Cipio, noi cosa vediamo? Vediamo che il nome di Gesù è incorniciato dalla figura di un sole da cui ripartono 8 frecce, con 4 raggi serpeggianti tra una freccia e l'altra. Cristo è la luce del mondo. Io sono la luce del mondo, si afferma, dice Cristo parlando della propria identità, e chi segue me non camminerà nelle tenebre. Pane della vita è il nome di Gesù. E quel bambino dalle braccia aperte segnale la croce, perché la croce è il luogo privilegiato della rivelazione di Dio, la posizione dell'orante, la posizione del pantocratore. Tutto sembra concentrarsi attorno ad un simbolo, non solo. Al di sotto del nome noi vediamo posti i 3 chiodi della croce, e sono i simboli dei voti di povertà, di castità e di obbedienza che rimandano a San Francesco d'Assisi e che poi saranno così frequenti nella tradizione degli ordini religiosi. Non solo, il simbolo del Cipio di San Fedele non termina ancora qui. Se solleviamo lo sguardo, vediamo che al di fuori del sole raggiante noi vediamo una elegante decorazione a doppia voluta, ma ancora al di là, quasi all'estremo, noi vediamo una sorta di corona costituita dall'alternanza di cherubini con le ali dispiegate e di festoni di frutta. Vediamo i volti di bambini circondati, che sono i cherubini con 2 ali, e poi vediamo dei festoni, dei magnifici festoni, festoni di frutta. E perché festoni di frutta? Festoni di frutta sono i simboli della fecondità del nuovo popolo di Dio. I festoni di frutta erano rappresentati nella nostra tradizione per significare i frutti della terra promessa, i frutti che il popolo di Israele poteva cogliere nella terra promessa, il dono di Dio, al di là del Giordano. E ora noi, come popolo di Dio, abbiamo accesso, grazie al nome di Gesù, ai nuovi frutti della promessa. I nuovi frutti della promessa che cosa sono? Beh, come sono, è un po' l'equivalente di quando noi vediamo le magnifiche croci gemmate della tradizione paleocristiana, sono i frutti di pace, di condivisione, di solidarietà, pace di fratellanza, pace, fratellanza, bellezza. Chiude infine il Cipio una decorazione greca. Che cosa ci dice? L'intento iconografico è chiaro nel porre in stretta relazione il nome di Gesù, Cristo pantocratore, la croce, l'orante, Cristo luce del mondo, l'ostia consacrata, vale a dire il pane della vita. E che cos'è l'ostia consacrata? Che cos'è il pane della vita? Pane della vita, il corpo del nome, il pane della vita, il nome ha un corpo e quel corpo è il pane, quel corpo è Gesù stesso che si offre per me, per liberarmi, quel corpo è Yeshua, Gesù salva. E accogliere quel dono, che cosa vuol dire? Dono è tale se è offerto e accolto. Accogliere quel dono vuol dire vivere una pienezza di vita. E che cosa vuol dire vivere una pienezza di vita? Vuol dire essere traboccato da questi festoni, di questa frutta che noi vediamo all'estremità di Clipeo. Vuol dire vivere una vita feconda. A questo punto io mi posso interrogare e mi posso chiedere: in che modo il mio nome si inserisce nella prospettiva di una vita più ampia, nella prospettiva della storia della salvezza? E in che modo io vivo, posso vivere la mia fecondità di vita? La mia vita è feconda o la mia vita resta in un'indifferente sterilità? La mia vita trabocca i frutti o la mia vita si ripiega su se stessa? Accogliendo quel nome, noi siamo chiamati a vivere la fecondità del Regno di Dio.